Inizio allora Coscienza morale e dottrine di uomini, innanzitutto perché Rosmini scrive il trattato della coscienza morale. Rosmini suggerisce ai suoi religiosi, quando scrivono libri, di scrivere non libri ordinari di cui è pieno il mondo, sono parole sue, ma libri sapienti che servano a qualsiasi genere, condizione, professione, età, vita. Quindi un consiglio che Rosmini dà e che io darei, siete tutta gente che scrivete libri, è quello: quando scrivete fatevi capire da tutti. Quando una persona dice cose che gli altri non capiscono, di solito il pubblico benevolo dice: questo non sarebbe per noi, dovrebbe andare a parlare agli universitari. Nella mia esperienza, quando un filosofo, un relatore, uno scrittore non si fa capire, è perché lui per primo non ha capito e quindi non possiede la materia di cui sta parlando, perché qualunque idea difficile si può farla in una forma che tutti la possano capire. Dei miei libri la giudice è mia sorella, che ha fatto la quarta elementare, eppure sono libri di filosofia, di sociologia, di psicologia. Quando lei mi dice che ha capito, allora io posso pubblicarla. E un'altra cosa che Rosmini dice: quando si scrivono libri, che ci sia sempre qualche novità, non una semplice ripetizione, perché la ripetizione è uno spreco sia di editoria sia di altre cose. Quindi bisogna avere qualche idea nuova da comunicare. Anche nello scrivere, in tutti i libri Rosmini scrive quando gli pare di avere qualche idea utile da comunicare. Quindi anche il trattato della coscienza morale è scritto da Rosmini con questa sensazione che aveva qualcosa di nuovo da comunicare. Innanzitutto la differenza: noi abbiamo parlato pochissimo in questi giorni di coscienza morale, cioè la differenza tra coscienza e coscienza morale. Coscienza è un termine generale che indica consapevolezza, conoscimento di se stesso, quindi scienza, dice Rosmini, data dall'intimo sentimento. Ognuno sa che cosa vuol dire essere cosciente di se stessi. La coscienza, dunque, è un pensiero riflesso, è l'io sentimento, l'io vitale, sentimento, pensiero, azione, che si guarda allo specchio di se stesso. Quando mi limito a fotografare e raccogliere le mie azioni, sviluppo una coscienza storica o una coscienza pratica o una coscienza operativa, se sto operando. Quando invece raccolgo e conservo ciò che vado pensando, ho la coscienza teorica. Cioè, un conto è che io sto pensando, un conto è che io rifletto su ciò che sto pensando. Lì è speculativa, però è una coscienza teorica. La coscienza acquista un significato più ricco nel momento in cui compio qualcosa con in mente un fine particolare, cioè quando metto a confronto la mia azione con ciò che mi propongo di raggiungere. Allora io aggiungo all'azione, che è solo consapevolezza, un giudizio che non si limita a fotografare ciò che io faccio, ma mi dice anche se quell'azione è conveniente o meno a ciò che io desidero conseguire. Possiamo raccogliere tutti i giudizi che accompagnano l'azione finalizzata in due generi, cioè l'utilità e l'onestà dell'azione. Cioè, in qualunque azione che io faccio, il fine che ho può essere o l'utilità o l'onestà dell'azione. La prima mi dice solo se con quell'azione io sto conseguendo qualcosa di piacevole, di utile, di economico, e si chiama coscienza eudemonologica. Si chiama invece coscienza morale solo il giudizio che compio all'interno di me stesso circa la bontà, l'onestà o bontà oggettiva dell'azione che vado compiendo. Ecco, oggi bisogna stare attenti perché la parola etica, morale, vuole solo dire coerenza col fine che io voglio propormi. Quindi se un banchiere, diciamo, fa un'azione che è coerente con l'utilità che lui ha in mente, viene chiamata etica. Invece l'etica per Rosmini riguarda solo la onestà, non la utilità. Quindi non basta la coerenza del giornalista, dello scrittore, del poeta, perché sia un'azione, una coscienza morale quella che sta facendo. Ecco, è coscienza è coerente con la sua professione, ecco, e quindi con il fine utilitaristico che si è proposto. Invece è coscienza morale solo se è onesta o disonesta quell'azione. Se questo giudizio lo formulo prima di agire, si può dire che in me c'è conoscenza o scienza morale, vale a dire coscienza antecedente. Posso fare un giudizio circa la moralità della mia azione, ma se ancora non l'ho fatta è solo scienza morale, non è ancora vera e propria morale. Ma la vera coscienza morale è un giudizio contemporaneo o susseguente all'azione. Cioè, mentre sto dicendo una bugia, c'è una voce interna che mi dice tu stai dicendo una bugia. E dopo continua a dirmi, allora tu hai detto una bugia in quel momento lì. Da qui si vede che la coscienza morale è un vero e proprio tribunale interno all'uomo che si esprime durante e dopo l'azione singola, emettendo un giudizio di approvazione o di condanna sull'azione stessa posta dalla mia volontà. L'azione che stai per compiere, mi dice questo giudice interno, o vai compiendo o hai compiuto, è malvagia oppure è buona. E allora ecco la definizione di Rosmini di coscienza morale. La coscienza morale è un giudizio speculativo che l'uomo fa sulla moralità, cioè sulla bontà o malizia, del suo giudizio pratico, cioè della decisione di agire. Quindi sulla bontà o malizia della decisione di passare all'azione particolare e individuale. Mi pare che oggi sia aumentata la confusione tra le varie specie di coscienza e la coscienza morale. Essere solo consapevole di ciò che si fa è una forma elementare di coscienza che lascia fuori la coscienza morale. Non è etica neppure la coscienza che si propone una ricerca, un guadagno, un piacere, una professione. Perché sia morale deve coinvolgere il giudizio sulla sua bontà etica, deve cioè contribuire, direbbe Rosmini, a rendere moralmente buono l'uomo. Per cui un buon pittore non sempre è un uomo buono, cioè è buono come pittore, cioè, ma non è buono come morale. Distinzione importante, perché si può essere buoni come giornalisti, come poeti, come calciatori, come psicologi, senza con ciò avere il diritto di chiamarsi uomini buoni, cioè uomini che si sanno misurare con la verità, la giustizia e la bontà. Lo studio della coscienza morale, spiega ancora Rosmini, non attrae il filosofo. Non attrae neppure, aggiungerei io, l'umanitarista, il filantropo, lo stesso teologo. Una delle ragioni per cui il pensatore si tiene lontano dal coltivare questo campo sta nel fatto che a lui piace volare entro l'alto cielo delle tesi generali, dei principi, delle massime astratte, perché qui, a livello dei principi, l'etica appare luminosa, seducente, pulitissima, se poi uno la sa esporre attrae tremendamente gli uditori. La coscienza morale invece si trova al polo opposto dei principi ideali, deve giudicare dell'azione particolarissima del singolo individuo e rapportare questa singola azione a quei principi attraverso una catena lunghissima e talvolta noiosissima di passaggi o anelli. col rischio che basta saltare un anello per perdere la strada. Si tratta dunque di calare quelle massime sulla terra della quotidianità della vita, agganciare azioni lontanissime da quei principi ai principi stessi per vederne la conformità. A volte quando si sentono dei predicatori stupendi viene quella sensazione che diceva un alunno di Heidegger, dice: quando lo ascoltavamo a scuola avevamo una grande voglia di trasformare il mondo, poi uscivamo fuori e ci chiedevamo cosa fare, non sapevamo cosa fare. E il principio ideale ci dà la voglia di fare, l'azione singola poi è il difficile, che sia in coerenza con quei principi. Ecco perché, spiega ancora Rosmini, i dotti spesso sono convincenti, lirici, maestosi nella dottrina etica generale. Essi, dice, sogliono parlare più degnamente delle cose morali, cioè sanno parlare bene, perché più vicini ai principi, mentre nella quotidianità etica si veggono assai meno sicuri degli uomini comuni, perché i più lontani dai mezzi per applicare i principi. È la stessa ragione per cui, ad esempio, il pedagogista può essere un cattivo maestro. Cioè, mettete un pedagogista a fare il maestro deve applicare sul singolo alunno i principi pedagogici e si trova spacciato. È la stessa ragione per cui a volte un professore di matematica di università, quando va il bambino e gli dice: papà, il maestro mi ha detto di fare queste operazioni, il professore di matematica università non sa farglieli come la maestra sa insegnargli quegli esercizi lì, perché si tratta di applicazione concreta. La morale etica riguarda l'applicazione alle azioni singole concrete. Proviamo allora ad estendere questo concetto agli opinionisti dei giornali. Gli opinionisti sono sempre belli, ricordate Montanelli, ricordate altri, ai politici di prima mano che quando parlano sembrano avvincenti, ai giovani ancora inesperti del cuore umano. Il giovane di solito vive di ideali, di principi, non sa ancora quanto costa renderli poi in azione pratica. Per cui diventa loro facile scandalizzarsi, dare lezioni, indignarsi, sbattere la porta. Il modo come si esprimono lascia trapelare il dubbio che parlino così perché non sono ancora coscienti delle asperità quotidiane, della difficoltà di giudizio etico quando si passa dalla forma ideale a quella reale. L'esempio più facile è quello del tifoso. Il tifoso di calcio, se lo sentite al bar, di solito parla come se fosse l'allenatore e dice: no, Del Piero doveva fare così, girare di là, fare il coso e poi avrebbe fatto gol. E se uno gli dice: ecco qui il pallone, dimostrami qui sul campo come doveva fare Del Piero, e si trova impacciato, magari non ha mai giocato al pallone. Cioè, lui ha l'idealità delle cose ma non ha l'applicazione pratica, che è quella più difficile. C'è un'altra ragione per cui il pensatore non ama approfondire l'eticità della pratica quotidiana. Egli intuisce più o meno coscientemente che l'individuo umano nel suo interiore è, come diceva Manzoni, un guazzabuglio, un labirinto attraverso il quale diventa difficile districarsi. E intuisce in qualche modo di non avere ricette adeguate ai mali che incontrerà. Quindi dice: è meglio che mi tengo alto, perché se vado nel basso mi troverò impacciato, perché è complicato le cose pratiche. Se anche poi credesse di averle queste ricette, temerebbe comunque di non poterle applicare a causa della resistenza e quindi dell'impopolarità che incontrerebbe nei pazienti. Per cui meglio tenersi alla larga, cioè tenersi alto e alla larga. Quale uomo infatti sarebbe così presuntuoso da illudersi di potere con le sue sole forze invertire una tendenza generale all'immoralità? Cioè, meglio unirsi con tutti gli altri che tenere un atteggiamento diverso. Diversamente dal pensatore libero, che va dalle idee, La Chiesa è una società che, dice Rosmini, si assume l'ufficio di guidare l'umanità realmente alla virtù, cioè di indicare a ciascuna persona, istruita o meno, la via sulla quale mantenersi buono, onesto, in armonia coi propri desideri profondi. Fa parte del suo stesso esistere interessarsi della condizione etica degli individui reali, in ciascuno dei quali essa vede un tipo di perfezione che chiede di essere realizzato proprio nella quotidianità della vita. Direbbe San Francesco di Sales: quando predichi, non predicare col concetto di dire gli altri staranno dicendo com'è bravo quel predicatore, cioè, quindi stai predicando pensando a te stesso. Quando predichi, pensa al cuore di cui stai predicando e parla da cuore a cuore, cioè in modo che il tuo cuore incontri quei cuori particolari. È ovvio dunque che essa continuerà, la Chiesa, a coltivare il campo della coscienza etica anche là dove si dovesse ritrovare da sola a difendere certi valori, oppure dovesse far fronte ad una ostilità crescente da parte delle istituzioni e dei mezzi di comunicazione di massa. Cioè, mentre a tante altre associazioni interessano gli ideali, interessano le idee, interessa l'ideologia, alla Chiesa interessa la salvezza delle anime, quindi deve scendere nella quotidianità e pratica del cuore umano. La Chiesa, dice Rosmini, può continuare questa missione morale senza scoraggiarsi o venire meno a compromessi, perché è cosciente che il suo fondatore divino le ha messi in mano tutta la verità, anche quella scomoda, comandandole di annunciarla integralmente. Ma il suo coraggio viene soprattutto dal fatto che, una volta messe in luce le piaghe etiche della cultura dei tempi, crede di possedere i mezzi per guarirle. Il Magistero Celeste, dice Rosmini, non conosce l'umana timidezza, l'umana viltà, l'umana menzogna. Non ha bisogno di adulare gli uomini o di assecondarli nelle loro passioni, sia perché partecipa da Dio la verità intera, sia perché può contare sull'aiuto di Dio per innescare un processo morale virtuoso anche dove la corruzione corrente apparisse devastante. Di conseguenza continuerà a ritenere non negoziabili, sono sempre parola che adopera spesso il Papa, i principi morali, ed ammettere a disposizione dei popoli sacerdoti, confessori, direttori spirituali, con la fondata speranza di poter operare un perfezionamento morale dell'umanità. Molte tesi odierne sulla coscienza morale hanno in comune il difetto di non approfondire la base generale sulla quale può formarsi una retta coscienza. Danno per scontato o la lasciano indeterminata la risposta al seguente interrogativo: da dove attingo il giudizio interiore per giudicare della bontà o della malizia della mia azione? Anche in questo corso si è ignorata l'origine della coscienza morale. Qualcuno l'ha promessa, ma poi nessuno l'ha mai data. Vale a dire, dove il mio io prende il criterio, la legge che mi permette di giudicare se la mia azione è conforme a verità ed a giustizia? È proprio in questa risposta che emerge, secondo me, tutta la potenza e l'originalità speculativa di Rosmini. E quando leggerete con calma a casa il Trattato della coscienza morale, ve ne accorgerete. Egli ci dice che la coscienza etica dell'individuo sorge e si alimenta grazie ad una legge interiore connaturata all'uomo, che si dà a vedere e ascoltare dal nostro io senza lasciarsi condizionare. Si tratta di una luce che è anche legge di verità, la cui natura è tale da lasciarsi interpellare senza però lasciarsi piegare ai nostri desideri o alle nostre passioni congenite. Bisogna meditare attentamente su questa prima luce aurorale che accompagna sempre l'io, mantenendosi distinta e superiore all'io. All'origine della coscienza etica non stanno dunque né la cultura del tempo, né l'educazione, né la paura degli dèi, ricordate Lucrezio, de rerum natura, né l'autorità dei genitori, ricordate Freud, né la ristrettezza dei costumi dell'ambiente di formazione, né l'ermeneutica di Gadamer, né le elaborazioni individuali del proprio io. Queste sono tutte componenti che verranno dopo, maschere o derivati della coscienza primigenia che hanno il potere a volte di offuscare e di sovrapporsi alla coscienza, ma non di sopprimerla o cancellarla dal cuore umano. Non è quindi un fattore culturale la coscienza, ma è un fattore che nasce con l'uomo, è un fattore razionale. Ogni uomo trova dunque in sé una luce oggettiva partecipando della quale l'io, una volta acquisito l'esercizio della propria ragione, può formarsi una coscienza retta. Si tratta di una luce intellettuale alla quale può attingere la ragione. Sono bellissime queste parole di Rosmini. Vi ha una luce che è nell'uomo e vi ha una luce che è l'uomo. La luce che è in ogni individuo ragionevole è la legge morale naturale. La luce che è l'uomo è la coscienza retta che risponde a questa luce oggettiva. Coscienza retta la quale si illumina a sua volta della legge che trova in sé, trasformando questa legge naturale in legge razionale. Scendendo più in particolare, il lume innato nell'uomo e intuito dall'uomo non è altro che la conoscenza della verità e la possibilità di conoscere tutte le cose nella verità. Conoscere le cose nella verità significa conoscerle per quello che sono, cioè nel grado di bene di cui sono portatori, bene che è il loro stesso essere più o meno limitato. La volontà per mantenersi buona non deve far altro nelle proprie azioni che riconoscere, cioè volere, amare, abbracciare ogni cosa per quello che è, dare a ciascuno il suo senza detrarre o aggiungere alle cose nulla, senza stare a guardare se un'azione le è utile o dannosa, simpatica o antipatica, piacevole o dolorosa. Sta qui il principio della giustizia, della bontà, dell'onestà, della verità. La legge naturale e razionale impone alla volontà di riconoscere ogni ente per quello che è e quando la volontà del singolo passa all'azione, dice al nostro io se siamo stati fedeli o infedeli all'esigenza di questo riconoscimento. Se il principio della coscienza morale sta in questa radice anteriore ad ogni cultura o formazione, allora ogni tentativo di storicizzare la nascita, di soggettivizzarla, di relativizzarla, crolla. Crollano certe teorie antiche, come quelle di Epicuro e di Lucrezio, crollano le teorie di tanti moderni, psicanalisti, psichiatri, sociologi, ermeneuti. Queste diventano dottrine di uomini, che potranno certamente illuminarci a capire meglio alcuni anelli della lunga catena che va dall'affermazione di quella legge e dei suoi principi primi alla loro applicazione, ma non potranno mai sostituire la base o radice iniziale da cui ogni individuo deve partire per formarsi una coscienza morale. Questa esigenza nasce con l'uomo e viene da qualcosa di più alto dell'uomo. Si può dunque intervenire per correggerne e perfezionarne lo sviluppo, ma non per negarne l'esigenza insopprimibile. Le teorie moderne che negano il formarsi della coscienza morale attorno ad un nucleo originario che non è prodotto dall'uomo o dall'ambiente o dalla società, pur non potendo coi loro pensieri sopprimere la realtà della luce interiore oggettiva che fa da legge, possono però disturbare il soggetto distraendolo, portandolo su sentieri alternativi, invitandolo a coprire la genuina coscienza etica con maschere analoghe. Se l'individuo si convince che il suo senso etico non poggia su qualcosa di roccioso, di ontologico, di altro da sé, ma è frutto di qualcosa di convenzionale o culturale, la possibilità per lui di costruirsi una coscienza morale oggettiva si fa laboriosa e istrionica. Egli finirà col costruirsi una forma di coscienza più o meno posticcia, più o meno coerente, la quale sconfesserà quella originaria. Ma siccome il suo potere di riflessione non giunge ad annullare del tutto coi suoi pensieri la legge naturale o razionale, la quale rimane sempre nel fondo dell'uomo, si troverà a vivere un contrasto esistenziale che gli procurerà malessere interiore. Molte forme di infelicità odierne vengono da questo fatto che l'uomo, la coscienza dell'uomo, non è in armonia con se stessa. C'è una coscienza che lotta all'interno contro un'altra coscienza. La superficie della vita lo porterà continuamente a trovare ragioni che giustifichino il suo agire, mentre il sentimento intimo della legge di verità e di giustizia manderà segnali di disagio, quali ad esempio il rimorso, l'agitazione, lo stress, la depressione, l'euforia, eccetera. Mi viene in mente Nietzsche, che la coscienza gli diceva: Dio esiste, quella genuina. L'altra, quella riflessa sua con le sue elaborazioni, diceva: Dio è morto. E quindi a ogni pagina doveva ripetere: Dio è morto, perché gli risorgeva in continuazione e lui la cacciava sotto il fondo perché non riusciva, se no l'avrebbe detto una volta e poi basta, no? Invece no, sentiva l'esigenza di combatterlo, questo Dio morto, fino a quando poi è morto lui e Dio è continuato a vivere. Ma c'è questa caratteristica che uno ha bisogno in continuazione di negare una cosa che ha già negato, perché questa cosa non la nega, la immerge dentro se stesso. Nel passato si stava anche attenti a catalogare i vari tipi di coscienza posticcia o storta, con denominazioni che oggi difficilmente superano il campo degli specialisti in materia. Nel libro del Trattato della Coscienza troverete una tavola delle diverse forme di coscienza che oggi non si adoperano più, ma Rosmini è finissimo nell'andare a cercare tutti i vari tipi. Ad esempio c'è la coscienza rigida o la coscienza lassa, che sono due cose contrarie, no? C'è la coscienza dormigliosa, che è quella negligente a conoscere il vero, no? Sant'Agostino, che diceva, la coscienza gli diceva: convertiti, e diceva: aspetta ancora un po', aspetta ancora un po'. Il bambino che si va a dire alzati e dice: mamma, ancora 5 minuti, ancora 5 minuti, e la dormigliosa, no? La coscienza stupida è quella che ormai non ha neppure il rimorso, cioè è arrivata a un grado di stupidità tale che non riesce neanche a sentire più gli avvertimenti interni. La coscienza cauteriata è quella che insegna agli altri il male come fosse bene. E poi c'è la coscienza farisaica. La coscienza farisaica è quella che si gloria del proprio errore al punto da farne una dottrina. Pensate a certe tesi di Pannella o di qualcun altro, cioè si gloriano al punto da farne una dottrina e da essere fieri di quello che invece è sbagliato. La coscienza cieca, la coscienza scrupolosa. Oggi non ci sono più le coscienze scrupolose, sono tutte l'opposto, cioè quelle lassiste. Scrupoloso ormai raramente si trova qualcuno. La coscienza scrupolosa è quella che crede, teme, che abbia peccato, dice Rosmini, là dove non vi è. Qui invece siamo tutti al contrario nella civiltà nostra, crediamo che non c'è più peccato, anzi certi teologi tipo Mancuso ormai propongono di abolire anche il termine di peccato, che non ha più senso. La coscienza crassa, quella grassa, cioè che lascia passare l'elefante dentro le sue cose, che dice: finché ammazzi 3-4 uomini non è un grande peccato, puoi andare avanti. Oppure del politico che ruba impunemente finché non lo scoprono Quella è coscienza crasta, cioè non si può vivere con quel tipo di coscienza lì. Sono tutte coscienze erronee che si sovrappongono con la riflessione alla visione diretta della verità. Quindi coscienze riflesse che assolvono dal peccato là dove il peccato invece esiste. A fronte di tutte le maschere di queste coscienze, l'uomo può formarsi, ha la possibilità di formarsi una coscienza genuina. E qual è la vera coscienza che si contrappone a tutte queste? È la coscienza retta, che nasce e cresce nel sincero ascolto interiore della legge di verità. È retta la coscienza che desidera ascoltare dentro se stesso la legge della verità. Rimane sempre nel fondo dell'uomo una parola interiore amica che parla al suo io, e questa è la coscienza retta, luce virtualmente aperta a ricevere tutta la verità. Anche la legge positiva mosaica emanata da Dio e la legge della grazia sacramentale portataci da Cristo. Per cui la coscienza di ogni individuo ha un fermo criterio di certezza a cui attingere ed per alimentarsi e crescere. Ed il lasciarsi guidare dalla verità che splende in noi è il miglior modo di camminare da uomini liberi. Ricordiamo Gesù: la verità vi renderà liberi. Solo questa è la vera coscienza libera, che nessuno gli può togliere, perché attinge dalla verità che è interiore e quindi non dipende dalle condizioni esterne. In questo senso Rosmini, in consonanza col suo contemporaneo inglese Harry Newman, ha il merito di aver riportato alla luce nell'Ottocento l'importanza dell'agire secondo coscienza. Ma perché, si chiede Rosmini, con l'epoca moderna si assiste ad un pullulare di coscienze artificiali che avanzano la pretesa e l'illusione di assorbire o sostituire o correggere l'unica coscienza etica oggettiva? I nuovi studi sulla coscienza, che sorgono a cominciare dal XVI secolo, risponde Rosmini, in se stessi sono un bene, sono cioè uno sforzo lodevole di applicare all'etica le novità riscontrate nel campo più generale del pensiero moderno, il quale con Bacone, Hobbes, Cartesio avevano orientato le ricerche più sulla natura che sulla metafisica, più sull'io che su Dio. Cioè, che cosa è successo? Nel passato l'attenzione, anche per un bassissimo grado di cultura che c'era e quindi di riflessione, e la coscienza è un giudizio speculativo, si puntava molto sull'oggetto. La coscienza è fatta su un oggetto da riconoscere e sul soggetto che deve riconoscerlo. Quindi l'attenzione, gli studi e le riflessioni erano puntati sui doveri, sull'oggetto, sulla parte a cui l'io doveva rifarsi. E siccome non c'era grandi possibilità per carestie, peste, lavori e altre cose di sviluppare la speculazione, si teneva ben pulito l'oggetto. Anche le cattedrali gotiche, ad esempio, puntano sull'alto, non danno attenzione al soggetto, alla persona. Con l'inizio della modernità si è cominciato il pensiero a rivolgersi anche verso il soggetto, verso il mondo in generale e verso il soggetto e i soggetti. Col venire poi delle democrazie liberali, questi soggetti sono diventati tutte le persone. Quindi mentre una volta, se voi leggete Omero, Virgilio, Dante, il popolo non esiste. Esiste come popolo globale una nube indistinta di persone. Uno dei primi romanzi che inizia a pensare al popolo è Alessandro Manzoni, poi ci sarà Vittorio Hugo con I Miserabili, in cui i protagonisti diventano personaggi del popolo. Noi non sappiamo anche al tempo di Rosmini come viveva il popolino, era una massa informe, in cima dialogavano alcuni, alcuni filosofi o moralisti, eccetera, tutto il resto era tutta una massa informe. Oggi tutta questa massa è diventata protagonista, è diventata persona. Per di più si è studiato moltissimo l'individuo, il soggetto, i suoi limiti, le sue capacità, le sue potenzialità. E allora oggi c'è questo problema, dobbiamo fare in modo che che l'oggetto lasci qualche spazio al soggetto. E scopriamo quindi nel soggetto, l'avevo detto anche qui in un intervento, che ci sono tanti spazi che prima non venivano. L'esempio che ho portato, quello della tortura, cioè ancora al tempo in cui l'Inquisizione usava la tortura, nessuno si chiedeva quali erano i limiti in cui il soggetto era libero di dire una cosa o non era libero, se quindi era verità quello che dicevo o no, perché non avevano studiato le soglie della libertà e i limiti della libertà umana, e quindi pensavano che sotto la tortura la verità veniva fuori. Loro potevano anche essere innocenti nel fare questo allora, perché pensavano di fare un bene. Se lo facessimo noi sarebbe un crimine, se lo facessimo oggi. Né noi possiamo assolvere o condannare quel tempo lì, perché il tempo è tremendamente cambiato, quindi io non potrei pigliarmi la colpa di quello che è successo allora, proprio perché le condizioni e la struttura di pensiero è cambiata. E allora il soggetto comincia ad acquistare attenzione e comincia quindi ad acquistare anche diritti che un tempo non aveva. Dice Rosmini, questo non è un cambiamento di morale, cioè i principi rimangono gli stessi, si tratta di un progresso di morale, perché il soggetto acquista più importanza rispetto all'oggetto. Il rischio però quale potrebbe essere oggi? Che si dimentichi del tutto l'oggetto, cioè mentre prima si dimenticava del tutto il soggetto, adesso si compiano i crimini lasciando al soggetto più spazi di quanti dovrebbe avere. Il soggetto dovrebbe avere questo equilibrio con l'oggetto. E quindi si è passato da una fase di tuziorismo per i moralisti vuole dire quando c'è confusione, quando non ci sono istruzioni sufficienti, dai una regola sicura, anche se sbagli, ma dalla sul sicuro. Il sicuro era sull'oggetto, allora si diceva fate così e basta, senza stare a fare distinzioni. Quindi da lì oggi si può passare invece a un relativismo estremo. E mentre prima c'era il rigorismo, oggi c'è il rischio che si passi invece al lassismo, cioè che è il contrario, cioè quando uno dimentica tutte le regole. E un saluto al sindaco di Domodossola, che vedo che è arrivato, poi lo sentiremo dopo. È un mio compagno di scuola, quindi è bravo. Un primo punto da chiarire è che non si può ridurre tutta la moralità a coscienza. Ebbene, Rosmini diceva che dopo secoli circa di queste dottrine etiche della scoperta del soggetto, a lui sembrava di avere qualcosa da dire. E quello che a lui sembrava da dire era che bisognava trovare un anello che non cadesse né nel lassismo da una parte né nel rigorismo dall'altra. Era questa la soluzione che lui voleva dare. Un primo punto da chiarire è che non si può ridurre tutta la moralità a coscienza. E qui Rosmini, molte polemiche si sono fatte su questo, cioè si era fatta l'idea che la coscienza, che era peccato o non peccato solo ciò che si faceva con la coscienza. La coscienza è un pensiero riflesso, e quindi tutti quelli che non possono fare un pensiero riflesso non potrebbero quindi compiere atti morali, invece per Rosmini li possono compiere tutti. Cioè si pensava che la moralità fosse tutta ridotta al giudizio consapevole o riflesso sulla bontà o malizia del proprio operato, e che quindi il bene ed il male siano tali solamente quando si è consapevoli. In realtà, spiega Rosmini, esistono tanti spazi dell'operare dell'uomo che sono sottratti alla coscienza e che sono dunque voluti comunque voluti dalla volontà. Cioè c'è una moralità che viene prima e sta fuori dalla coscienza. Queste azioni morali, per forza di cosa, non possono essere governate da principi riflessi, cioè dalle massime dei moralisti. Sono anteriori alla formazione della coscienza tutte quelle azioni buone o cattive che l'individuo compie con la volontà, ma spontaneamente, direttamente, come in una specie di necessità, dice Rosmini. È il caso, ad esempio, del bambino che non è ancora in grado di scegliere tra due beni, né di gestire la propria libertà, che prima è nulla e poi debolissima. È il caso del demone e dell'angelo, che non hanno più libertà bilaterale. Cioè, l'angelo e il demone non hanno più coscienza, perché sono ormai determinati, la loro volontà è determinata definitivamente verso il male o verso il bene. Però è sempre la volontà che compie queste cose qui. Influisce anche spesso sulla volontà, in modo inconsapevole, la concupiscenza trasmessa dall'uomo col peccato originale, spingendola a peccati e ad abitudini viziose, le quali non sono necessariamente colpe in chi li commette, ma rimangono comunque mali e peccati. Noi li chiamiamo oggi malati di mente, oppure li chiamiamo impulso troppo forte, raptus, cose del genere, per dire che c'è una zona in cui facciamo quelle cose volontariamente, ma volontariamente non significa liberamente, cioè siamo, la volontà li vuole fare, ma è necessitata. Ci sono poi tante azioni buone o cattive che noi commettiamo in forza dell'abitudine, di desideri e tendenze nascoste a noi stessi, della passione che annebbia cervello e volontà, dell'urgenza che non concede tempo per riflettere. Azioni che in un secondo momento ci sorprendono e fanno dire al proprio io con sgomento: come hai potuto fare questo? Finché moriremo noi ci sorprenderemo di certe cose che ci troviamo a fare e diciamo: come a 70 anni fai ancora sta cosa? E lo diciamo a noi stessi, ovviamente, non agli altri, però indica che ci sono tanti spazi che sfuggono alla nostra coscienza. C'è insomma in fondo all'uomo tutto un mondo che Freud chiamava zona degli inferi, acheronta, il quale si muove senza prendere ordine dai giudizi riflessi e che porta la volontà ad azioni morali o immorali che pur vuole, ma della cui portata etica non ha consapevolezza o libertà di scelta nel momento in cui le compie. Quando Sant'Agostino, ad esempio, racconta tutte le sue cattiverie del bambino e dei bambini che ha visto lattanti, in cui ha visto, mi ha meravigliato, erano due che erano allattati dalla stessa madre e uno era già sazio, pieno, però non lasciava il posto a un altro e stava lì ancora perché aveva invidia che l'altro andava a pigliare il latte lui dopo. Dice: vedete come sono cattivi i bambini, diceva Agostino. Non voleva parlare di colpe lì Agostino, voleva parlare di peccati, cioè sono azioni che vengono in conseguenza di una struttura umana, di quel male radicale di cui parla Kant, che c'è in noi e che è inestirpabile, che è peccato perché oggettivamente va contro la legge morale, è volontaria perché lo compie una volontà, ma è necessitato e quindi non è responsabile chi lo fa, non è colpevole chi lo fa. Rosmini semplifica le due zone di moralità riservando il nome di peccato all'azione cattiva senza consapevolezza o libertà bilaterale ed il nome di colpa all'azione cattiva della volontà consapevole o libera. Ma per chi guarda dal di fuori l'azione umana e per lo stesso soggetto che compie l'azione diventa difficile stabilire dove sta il peccato e dove sta la colpa. Noi confessori sappiamo che molte volte la gente viene a confessarsi e intuisce esattamente che non sa in quella sua azione quanto c'è di peccato e quanto no, cioè quanto l'ha voluta liberamente e quanto no. E normalmente siamo noi a chiarire loro dicendo: guarda, non tormentarti a sapere quanta colpa hai in questa azione, quanto è peccato e quanto è colpa, lascia il giudizio al Signore e digli che sei disposto ad accettare ciò che tu hai, puoi avere di colpevole. Questa è la cosa migliore. Ma questo è bellissimo per noi cattolici, perché ci esime oggi dal dare giudizio sugli altri. Siccome Dio ha detto a me il giudizio, noi abbiamo la bellissima libertà di stare con tutti, perché non siamo obbligati a dare giudizio. E quindi possiamo essere amici di tutti, perché ci penserà chi giudica. Non abbiamo bisogno di giudicare. È più bello di così, cosa vogliamo? Ci libera da questo compito di fare i giudici. Come si può guarire da questo male che è in noi e che ogni tanto viene alla luce della coscienza, spaventando l'autore stesso delle azioni? Un male che fa dire a San Paolo: c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. E diceva: io infatti non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. O che fa dire a Ovidio: video meliora proboque, deteriora sequor. Cioè, vedo e approvo le cose migliori e mi trovo a seguire le peggiori. Qui, più che affidarsi alle massime dei dottori di morale, dice Rosmini, bisogna trovare altri rimedi. Il primo rimedio, secondo lui, è un desiderio sincero di verità e di giustizia. Desiderio che da esprimere con propositi continui, perché il proposito serve a ricordarci la cosa e a rafforzare la volontà. Dicevano, ad esempio, che Berlusconi 10 minuti al giorno li passava allo specchio dicendo: sei bravo Silvio, sopra di te non c'è nessuno, sei in gamba. Si rafforzava in una sua convenzione. Il proposito, psicologicamente, anche nel bene, ha quel valore lì, cioè chi fa il proposito si rafforza la volontà in quello che vorrebbe fare. Altro rimedio formidabile, dice Rosmini, è la preghiera a Dio perché ci mondi dal peccato nascosto. A peccato meo munda me. Ricordiamo il Salmo 50, che ci si rivolge al Signore: mondami dal mio peccato. Qual è il mio peccato? Quello che io non vorrei fare. È che e parla poi Davide anche di peccato nascosto. Il peccato nascosto è quell'abitudine cattiva che io continuo a fare, ma di cui non so trovare la soluzione. Ma l'arma più potente per neutralizzare il peccato che è in noi consiste nell'accogliere col battesimo la luce e la forza della grazia, la quale dona all'uomo un cuore nuovo, vale a dire un principio personale e superiore. Qui Rosmini ha una teoria molto bella. Dice: con l'avvento del battesimo nell'uomo inizia una personalità nuova, quello è l'uomo nuovo. La persona è il principio supremo della struttura umana. Fino a quando c'è il battesimo, il principio supremo è la volontà umana. Col battesimo il principio supremo diventa questa volontà superiore. Allora, ma il battesimo non sana la natura umana. Quindi col battesimo cosa capita? La volontà è nuova, purificata, c'è un principio superiore nuovo. Ma sotto c'è questa acheronta, cioè questo mondo del fomite, della concupiscenza, della terra, che rumoreggia come rumoreggiava prima del battesimo. Però siccome io ho questa personalità nuova, io non sono più colpevole e responsabile di quello che capita nel mondo inferiore. Però da cogliere bene questo, prima di bisogna leggere, ma è interessantissimo perché spiega i vantaggi, cioè del sacramento dato al bambino piccolissimo, cioè gli crea un principio nuovo che neutralizza le colpe che possono venire da un mondo inferiore. Oltre che lasciare nell'ombra il mondo etico al di fuori della coscienza, i moralisti di ieri e di oggi corrono un altro rischio, quello di togliere respiro al libero dinamismo della legge naturale e divina e della grazia nel rapporto intimo tra l'io individuale e la legge stessa. Al tempo di Rosmini alcuni di loro si spingevano a coniare principi o massime morali e generali ed indeterminate con la presunzione di renderle vincolanti anche all'interno della morale oggettiva o razionale. E qui io poi lo lascio, poi rimane. Qui che cosa insomma stava succedendo? Questi moralisti e soprattutto ve li spiego perché ieri se ne è parlato e non sempre voi sapete cosa vogliono dire, erano probabilisti, probabilioristi, tuzioristi. Probabilisti significa che i moralisti dicevano che dove sei in dubbio basta che segui l'opinione probabile. E l'opinione probabile chi la dava? Dice, bastava qualunque moralista che soffermasse che tu puoi fare quello e lo puoi fare. E si arrivava a cose incredibili, tipo c'era un moralista che diceva, se tu porti la scala a uno che deve andare a rubare o a trovare la sua amante, a fare uno stupro, eccetera, se tu la porti con l'intenzione solo di portare la scala, ma senza altro, pur sapendo che l'altro poi la adopererà, tu non sei colpevole, già non devi neanche confessarti questa. Allora uno, se si appellava a quel moralista, poteva commettere quel peccato. Si arrivava a dire, se tu vai a uccidere un uomo, basta che tu nella tua intenzione, col pugnale, mentre lo spingi, tu spingi il pugnale avanti, fai un atto naturale, che poi finisca alla pancia di un altro e che l'altro muore, già non ti preoccupare, perché la tua intenzione non era quella e quindi sei scusato. Si arrivava a giustificare quasi tutto e da qui capite perché Pascal diceva voi avete messo il cuscino sotto i peccatori, il guanciale sotto i peccatori per farli dormire. E siccome poi andavano a scuole, ognuno, erano quasi tutti appartenenti a ordini religiosi, ognuno difendeva come nelle provinciali di Pascal l'autore del suo ordine, quindi se una attaccava un padre, mettiamo gesuita, che era un moralista noto, tutti i gesuiti compatti lo difendevano contro il domenicano che invece sosteneva un'altra tesa. Allora poi è venuto e dice, il probabilismo forse è esagerato, dice, facciamo il probabiliorismo, cioè basta che ci sia l'opinione più probabile tra quelle scelte e tu puoi comportarti in questo modo. Il tuziorismo invece tagliava tutto e diceva bisogna essere, il rigorismo, poiché era il giansenismo, aveva altre idee. Ma dice Rosmini, tutte queste sono mandata hominum contro cui Gesù si scaglia con gli scribi e i farisei. Cioè voi state stravolgendo una cosa naturale, eccetera, con vostre opinioni, con vostre riflessioni continue. E quindi dice, su ciò che riguarda la legge morale, su ciò che riguarda la moralità, basta la coscienza che ascolta questa legge interna, e se poi ha bisogno di altro c'è la legge naturale che è la Sacra Scrittura, e se ha bisogno di altro c'è la rivelazione della grazia. Su tutto ciò quindi dice che è moralmente intrinseco, non bisogna mai ascoltare i dottori. Si ascoltano queste voci che sono la legge naturale dentro di te, la legge positiva data da Dio e la legge soprannaturale poi data da Cristo. Dice, ne hai già abbastanza per ascoltare. E dove stava l'errore di questi moralisti? Il volere entrare in cose che riguardavano la intrinsecità della cosa. Sostituire, cioè, l'autorità alla moralità naturale. Questo non è possibile. E dice Rosmini, questi moralisti arrivavano proprio a quello che Gesù rimproverava nella a scribi e farisei, quando diceva ad esempio il comandamento dice onora il padre e la madre, legge di Dio, è legge naturale. Voi invece dite, se tu hai consacrato, mettiamo, una casa al Signore, e poi ti accorgi che i genitori hanno bisogno di una casa, dice, non la puoi dare ai genitori perché è corban, cioè è consacrato ormai al Signore, dice, ipocriti, stolti, perché prima viene il comandamento di onorare il padre e la madre, poi viene l'altra cosa, non si può onorare Dio disonorando il padre e la madre. Ora queste mandate hominum perché ci si interferiva in quella che poteva essere la legge naturale. Con questo, se uno lascia intervenire su quello, allora non ci sono più spazi. L'alternativa allora che Rosmini offre al proprio io per uscire da tutta questa confusa nube interpretativa è quella di attingere alle fonti primarie della legge. Quindi la prima sorgente è la luce della propria ragione. Se io mi esercito ad ascoltare con sincerità questa voce oggettiva che parla in me e giudica secondo verità e giustizia, se aderisco senza malizia ai supremi principi che da esse discendono e che sono presenti a tutti, chiarissimi, questo lo dice anche Kant, la legge morale è in noi ed è chiara nei suoi principi, io mi vengo formando una coscienza limpida e forte, che le opinioni degli uomini non riescono a, difficilmente o comunque riusciranno a scalfire. La coscienza che si esercita sulla legge morale naturale è forse la cosa più preziosa che l'uomo possa costruire in sé. Permette all'individuo di vivere in libertà, cioè di affrancarsi dalle opinioni variabili. Questa libertà di giudizio gli darà la fierezza della propria identità. E io credo che era questa la fierezza di certi uomini del passato, cioè contadini, artigiani, che se li guardavate in faccia avevano una faccia fiera, cioè erano fieri di loro stessi, lo si vedeva. In tante persone oggi, se provate a guardarli in faccia, non sono fieri di loro stessi. E sono mancati, forse mancano a questa legge interiore. Dopo la legge, il lume naturale che già fa da guida a noi, c'è, dice Rosmini, un nuovo fanale che Dio aggiunge alla ragione naturale, ed è la legge positiva. E nella legge del Vecchio Testamento, in fondo, e poi nel Magistero della Chiesa, non si fa altro che rendere un po' più chiara, più applicabile ai principi, quella che è la legge naturale. La terza fonte importante è la luce interiore della grazia, che rafforza e proietta verso l'orizzonte del soprannaturale e la luce naturale. Solo per l'ultima, come quarta fonte, viene l'autorità fallibile degli uomini. Questa autorità è un'autorità sussidiaria, utile solo in quelle questioni nelle quali per difette e debolezza nostra i primi tre fonti ci vengono meno. Quindi quando viene un dubbio non andare a cercare un moralista per prima. Prima si va a cercare legge naturale, il Vangelo, la Chiesa, e poi se proprio non si riesce a sbrigare questo dubbio, allora si va a cercare qualche studioso. Dice Rosmini, i teologi e i moralisti non sono essenziali alla Chiesa. I padri spirituali sì, cioè, ma non questi altri. Ma anche nell'uso di quest'ultima fonte, cioè dell'autorità, bisogna stare attenti. E chi infatti è stato più vicino alla legge naturale e divina lungo la storia sono i padri della Chiesa. Il loro magistero dà maggiore garanzia di quella di tanti dottori moderni. E anche qui Rosmini, insieme a Newman, nell'Ottocento è uno degli alfieri che predicano il ritorno ai padri della Chiesa. E le cinque piaghe, se vedete le medicine che dà nelle cinque piaghe, vengono tutti presi dai primi tempi della Chiesa, dai primi cinque secoli, le medicine che dà per guarire i mali della Chiesa odierna. Rosmini nota anche acutamente che lasciare la gestione di tutta la faccenda etica nelle mani degli opinionisti porta il pericolo di restringerla entro spazi angusti, soggettivi, dove si respira con la corta misura del moralista di turno. Egli, tra gli altri, lamenta quei casi in cui si chiedeva di giurare fedeltà a questo o quel maestro della scuola di appartenenza, giuramenti che costituivano altrettanti giudizi temerari e oltraggiosi alla verità. Quindi Rosmini dice: non giurare mai, perché giurare vuol dire che tu vincoli la tua coscienza a qualcosa che può poi cambiare. Questi giuramenti erano frequentissimi, perché ad esempio Tommaso d'Aquino è diventato dopo 50 anni grande nella Chiesa, mentre Rosmini ci ha impiegato 150 anni. Una ventina d'anni dopo che era morto, 15 anni dopo, i Domenicani, che erano un ordine potentissimo allora e avevano tutti gli studi generali più importanti, hanno fatto giurare a tutti i Domenicani che dovevano essere fedeli alla dottrina di Tommaso. Con una potenza di fuoco così forte si fa in fretta a diventare famosi e grandi e studiati, eccetera. Anche Tommaso era stato condannato come Rosmini. Rosmini 40 proposizioni. Tommaso centinaia gli avevano condannato tra Parigi e Oxford. Però ha potuto superare questo attraverso una imposizione di un ordine. E Rosmini invece ci dice: quando scrivete i libri, non scrivete mai rosminiano, perché l'istituto non deve proteggervi, dovete rischiare per conto vostro, mai fare spirito di corpo. E quando poi si vogliono chiudere le anime, quindi i giuramenti, le cose, chiudono le anime, quando si vogliono chiudere le anime in questi angusti spazi, è facile che le intelligenze più vivaci si ribellino e si ritorcano con sarcasmo verso i paladini di regole così minuziosi e asfissianti. A chi pensava Rosmini? A un Rosmini, a un Rousseau, a un Voltaire? Questi erano dei grandi collegiali. Pensiamo anche ad Heidegger. Cioè, sono stati in case religiose e in scuole tenute dai religiosi. E in queste scuole tenute dai religiosi c'erano imposizioni rigide, forti, e si permetteva poca libertà. Questo che cosa comportava? Comportava che chi era un po' stupidotto ci stava e seguiva ed era più bigotto del Papa, insomma più papista del Papa. Chi invece aveva una coscienza sveglia, fantasiosa, eccetera, si ribellava. Pensate al Manzone dai Barnabiti, quando è andato in collegio, che è diventato illuminista subito dopo 2 anni, 3. Erano le a Kant stesso, quando è andato che ha un cattivissimo ricordo della sua scuola. Le intelligenze brillanti, se uno gli imbriglia la libertà della loro creatività, si rivolgono e fanno i ribelli. Ebbene, dice Rosmini, è curioso, ma tante volte i rivoluzionari sono venuti dai collegi, cioè sono venuti dalle scuole cattoliche, per cui non sempre certe ribellioni di genietti, di geni, e noi abbiamo perso il genio perché lo volevamo comprimere in spazi troppo ristretti. Noi crediamo di averle superate queste meschinerie, in realtà ne siamo stati coinvolti non più sotto forma religiosa ma laica. Che cos'erano ad esempio le mistiche fasciste se non delle morali rigide che non permettevano la libertà, quella nazista, quella comunista, se non richieste di giuramento e di fiducia assoluta su dottrine fallibili di uomini? Che cosa fa oggi il talebano se non sovrapporre una dottrina umana fallibile sopra una dottrina religiosa genuina? Che cosa rischiano di diventare le compagne odierne in favore dell'aborto e dell'eutanasia, del diritto alla libertà di esibizione immorale incondizionata? Le ragazzine che in Russia hanno inscenato sull'altare quella manifestazione, ma sono così simpatiche, così belle a vedere, lasciatele in pace, possono andare a dissacrare un altare. Quella in fondo che cos'è se non una campagna, cioè un bigottismo di senso contrario? se vogliono cantare, saltare, blasfemare, vadano nei luoghi, ma non vadano. E quindi io non posso andare a pregare su una piazza e poi invece chi sulla piazza fa quelle cose può venire impunemente in chiesa a fare quello che in chiesa non è permesso, cioè bisogna stare attenti. Non è forse vero che il politicamente corretto ci costringe contro coscienza a non violare il codice di comportamento verso alcuni valori umani che sembrano essere diventati assoluti? Ad esempio, la demonizzazione del fumo. Va bene che il fumo fa male, ma che in fondo è tutto ste peccati, sembra che si porta il fumatore, sembra che sia peggio del diavolo. È una ancora va bene che essere grassi fa male, ma fra poco il grasso non trova più lavoro, perché gli dicono che dove va a vendere lui non gli comprano il prodotto perché vedono grasso quello che lo porta e associano al prodotto, e quindi non trova lavoro perché è grasso. Se gli piace il lardo, lasciateglielo mangiare o fare, cioè non demonizziamo queste cose al punto che uno deve sentirsi angustiato, così pure invecchiare. È così terribile invecchiare, tutti dobbiamo dire agli altri che dimostrano 20 anni di meno o 10 di meno, o dice scusi se le chiedo gli anni. Una volta avere un po' più di anni era segno di saggezza, segno di ricchezza, cioè non demonizziamo cose, ma noi cadiamo in questi tipi di cosa. Ancora della continenza sessuale, sembra che chi si vuole contenere, chi vuole contenersi casto oggi sia un marziano, cioè non può essere anche lui fiero di essere un uomo casto e di portare avanti questa qualità. Insomma, come quello che va in palestra, si tortura per 3 ore a fare palestra e nessuno gli dice nulla, lasciate l'uomo casto che rimanga casto, non è una cosa così difficile. Sono cose in cui cambiano le forme, ma la mentalità, le tentazioni di questi giuramenti, di queste obbligazioni che si vogliono dare alla gente, ritornano in continuazione. Ridurre la formazione della propria coscienza individuale ad un fenomeno puramente culturale porta ad un altro grave inconveniente: la spinta a cercare una morale, a cercarsi una morale di comodo, a frequentare per i maestri e consiglieri che giustifichino ciò che noi desideriamo. Al rigorismo del passato c'è il pericolo che si sostituisca il lassismo del presente. Dire ad esempio io faccio come ho letto in quella editorialista lì, da quel giornalista, o come ho visto in quel film, non è lo stesso come una volta che si diceva io seguo questo moralista probabilista e quindi posso fare questa cosa qui. Cioè ognuno si piglia un suo autore o tutor, come dicono oggi, di comodo, e con quello fa quello che gli pare piace, e perché c'è qualcuno che sostiene queste cose. Al rigorismo quindi del passato c'è il pericolo che si sostituisca il lassismo del presente. Ciò che ai tempi di Rosmini si chiamava lassismo oggi lo si chiama buonismo sotto un altro aspetto, cioè il buonismo che cosa consiste? Cioè, abbiamo tolto il purgatorio, però prima il limbo, poi abbiamo tolto anche il purgatorio che non si può nominare. Adesso diciamo che l'inferno forse c'è o no, ma se c'è comunque può essere vuoto, alla fine rimane solo il paradiso. Uno che vuole peccare oggi non è più libero di andare contro Dio, perché deve andare per forza in paradiso, non c'è più verso di andare da qualche altra parte, perché è buono anche se non vuole essere. E Floreschi direbbe, va bene, allora la libertà nostra è una libertà da pupazzi. Cioè se veramente Dio poi è così buono che salva comunque tutti, allora non è più una libertà tragica, noi non siamo responsabili del nostro destino, noi Dio ci ha creati, poi ci ha detto giocate un pochettino e poi vi richiamo, fate quello che volete. Una cosa così va contro la dignità umana, cioè contro la grandezza dell'uomo. Allora dobbiamo scegliere, o siamo artefici del nostro destino anche futuro, o non siamo artefici e stiamo facendo una commedia qui nel mondo, per cui non vale neanche la pena arrabbiarsi a un certo punto, perché tanto poi finiremo tutti allo stesso modo. Si tratta di una tendenza pericolosa, quindi permettere a ognuno di fare quello che fare. Già Tommaso metteva in guardia quando scriveva, è bellissima questa frase, unus quisque faciliter credit quod appetit. Ciascuno giunge facilmente a convincersi che sia giusto ciò che al momento desidera. Se non c'è un trascendente dentro di noi che accomuna tutti gli uomini, ogni individuo si può creare una morale secondo quello che desidera e se la crea con facilità. E se invece c'è una legge uguale per tutti dentro di noi, allora questo tu non lo puoi fare. E quindi è facile capire perché si vuole dire che non esiste questa legge, perché così si lascia poi a ognuno di fare quello che desidera. Basta guardare al vasto mondo dei bambini, degli adolescenti e dei giovani. In questo contesto genitori e formatori scelgono anche nell'educazione il partito del lasciar fare. Quanti genitori ormai sono spazientiti e dicono, ormai a 3 anni questi fanno i maestrini, dicono già i genitori cosa devono fare loro, eccetera, e si cerca con, poi ci si spazienta e ci dice ma vadano avanti così io non rimango stressato, non rimango e vadano come vadano. Il lasciar fare è un pericolo molto forte oggi e quindi si giustificano più del dovuto i comportamenti degli altri e ci si limita ad esigere solo il minimo indispensabile. Dalle rigoriste che creano coscienze scrupolose, si passa oggi a quelle lassiste che creano coscienze permissive. Ecco, qual è allora l'utilità, e termino perché ormai il tempo mio è passato, qual è l'utilità delle nuove dottrine morali? Le nuove dottrine morali tolgono via il tutiorismo da ciò che riguarda dall'autorità fallibile degli uomini. L'autorità fallibile degli uomini si vede nelle leggi positive. Su tutte le leggi positive i moralisti possono sciogliere dubbi. Ad esempio, il principio loro, l'ex dubbia non obbligat, su tutto ciò che riguarda la legge positiva, se c'è un dubbio noi non siamo obbligati a seguirla. Perché la legge positiva non ci dice ciò che è moralmente, ciò che è intrinsecamente male, ma ciò che in quel momento il legislatore vuole considerare male. Quindi passare un semaforo può essere in quel determinato luogo e in quel determinato momento un male, e quindi si è tenuti a farlo. Le leggi dello Stato, dice Rosmini, vanno osservate sotto pena di peccato e sono leggi positive. Però dobbiamo essere sicuri che la legge esista, che sia promulgata questa legge, e se noi abbiamo dubbi senza malizie su alcune di questi aspetti qui, non è peccato, cioè non è male quello che facciamo. Se invece li conosciamo, e c'è il dovere anche di conoscerli, quindi non si può dire allora io non li leggo così non conoscendoli mantengo il dubbio, quello è già malizioso. Cioè se quindi la coscienza è retta, su questo possiamo, e su tante altre cose come i precetti della Chiesa, come a tante altre parti, qui i moralisti sono giovati. Così pure questo studio del soggetto umano è giovato moltissimo anche su un altro campo, come abbiamo detto prima, che ha messo in evidenza le condizioni del soggetto e i limiti del soggetto. Quindi ci sono campi e spazi in cui il soggetto non può essere ritenuto colpevole perché effettivamente gli mancava la libertà per poter aderire all'oggetto. Tra tutte poi queste figure nuove, Rosmini dice, se comunque il dubbio ci fosse, cioè la Chiesa ha inventato una figura stupenda che è quello del padre spirituale, il quale padre spirituale è il più vicino all'azione concreta. Cioè, il moralista, anche nei casi che fa, sono sempre casi tipici. Invece il padre spirituale e il confessore si trovano con l'uomo, con quell'uomo particolare, in quella situazione particolare, in quella azione particolare. Quindi se il padre spirituale è un uomo preparato, in gamba, che ha anche una sua santità, è il più adatto a dirmi di quell'azione singola, se è un male, se non è un male, come posso correggerla. E allora dice: stiamo attenti a non togliere il padre spirituale. In tanti ordini religiosi, ormai anche in seminari, a volte in scolasticati, in noviziati, stranamente manca la figura del padre spirituale. C'è lo psicologo, c'è lo psichiatra, c'è il one to one, c'è il dialogo, c'è il counselor, adesso è importante il counselor, ma manca il padre spirituale. Stiamo attenti, perché dice Rosmini, il padre spirituale è la figura migliore sulla questione della santità, che può aiutare le singole coscienze a camminare e che può sbrogliare di volta in volta l'azione, che è poi l'azione concreta, pratica. E su il padre spirituale dice: non ci offre solo probabilità, ma ci offre certezza. Non la certezza assoluta dei filosofi, della logica, della matematica, ma una certezza normale, cioè una certezza da buon senso, che è quella che più a volte si va a cercare nella pratica. E certezza normale significa degna di fede per il penitente, il quale può tenerla come norma del suo agire morale se non riesce a chiarirseli con quelle cose che abbiamo già visto prima, che è la legge morale, la scrittura e tutte le altre cose. Conclusione: Dio a Caino, che si sentiva abbattuto perché avvertiva su di sé il non gradimento del suo creatore, disse: perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto il tuo volto? Cioè, se agisci bene, non dovrai essere fiero di te stesso. Se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il tuo istinto, ma tu dominalo. Questo gli dice il Signore a Caino, che se la prendeva perché Dio non lo guardava con benevolenza. All'individuo poi che chiedesse: dove trovo la legge e la forza per dominare il mio istinto? È ancora Dio che risponde: la legge e la grazia non sono fuori di te o sopra di te o in qualche angolo sperduto dell'universo o nella testa dei maestri umani. Essa è nel tuo cuore e parla al tuo cuore senza confondersi con essa. Basta ascoltarla. In sostanza, tutto il problema della formazione di una coscienza etica retta sta qui. Il bene ed il male si presentano al nostro io con sufficiente chiarezza, ma noi siamo liberi di accettarli o rifiutarli. Una coscienza ben disposta ha nelle proprie mani il destino della sua perdizione e della sua perfezione. Se vuole seguire il bene, trova in sé la strada maestra per riconoscerlo e farlo proprio, negli altri amici dei consiglieri che possano dissolvere i suoi eventuali dubbi quando l'azione comandata o vietata è molto lontana dalla chiarezza dei principi morali. Se vuole seguire il male, dovrà continuare a costruire sofismi per giudicare il proprio operato ed a cercare in maestri umani dottrine che lo appoggino pur senza convincerlo. Grazie.